Buon pomeriggio a tutti voi, buon primo maggio. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di app. Diciamo che da qualche anno a questa parte, ne abbiamo già parlato anche altre volte, esistono numerosi dispositivi che potrebbero in qualche modo aiutarci nel controllo della nostra salute, dei nostri allenamenti, delle attività che compiamo nell'arco della giornata, a volte pure persino durante la notte. Stiamo parlando di quei gadget elettronici, come per esempio anche orologi da fitness, che possiamo comunque collegare ai nostri dispositivi, ma anche semplicemente, senza acquistare nulla di extra, possiamo scaricare delle semplici app appunto sui nostri telefonini, che sono sempre più sofisticate ed innovative e in grado di tracciare e registrare, come dicevamo prima, qualsiasi nostra attività e movimento. Allora la domanda è più o meno: tutti ne abbiamo sentito parlare, tantissimi tra di noi ne possederanno almeno una, ma poi, una volta scaricate perché siamo state incuriosite da un amico, molte sono sponsorizzate, quindi poi girando sui social, Instagram, Facebook, ce li pubblicizzano, noi incuriositi le scarichiamo. Ma poi le usiamo veramente? Che cosa ne facciamo di tutti questi dati? Li andiamo a controllare? Siamo in grado di utilizzarli? Ci servono davvero? Anche questo dobbiamo chiederci. Allora abbiamo invitato il nostro divulgatore scientifico Luca Comazzi per parlare di tutto questo. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta e buongiorno soprattutto ai lavoratori, visto che oggi è il primo maggio.
E certo, c'è anche chi lavora, noi per esempio, e parto subito con una domanda, ci incuriosisce sempre sapere: una persona come te, addetta ai lavori, informatico, curiosissimo, vivi di tecnologia, quante app del genere hai sul tuo telefonino?
Onestamente ho perso il conto.
Ah, tante? Anche... No, mi consola, avevo paura di sentirmi dire nessuna.
No, parecchie, anche perché alcune le provo e poi magari non le uso e le cancello o le lascio parcheggiate, proprio per questo ho perso il conto. Però devo dire che con i dispositivi moderni, specialmente se li teniamo aggiornati, gran parte di quello che serve è già preinstallato, fa parte addirittura del sistema operativo. Se avete poi fatto anche una spesa aggiuntiva rispetto al semplice smartphone di magari 250 franchi in più per uno smartwatch oppure una smart band, che sono quelle fascette con un piccolo display a bordo, o addirittura un fitness tracker, che sono quegli attrezzi che stanno a cavallo tra i due, diciamo, allora avete tutto quello che serve.
Io ho trovato uno studio, una ricerca che è stata fatta recentemente dall'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano. I risultati vogliono che circa il 38% dei pazienti italiani ha utilizzato almeno un'app che riguarda la salute nell'ultimo anno. Quindi i dati sono abbastanza importanti, sfioriamo quasi il 40%.
Sì, la ricerca continua dicendo che il 29% ha indossato dispositivi per monitorare i propri parametri clinici, il 49% è interessato a queste tecnologie e il 47% è disposto a parlare con i chatbot e i voicebot, quelli con cui si scrive e quelli con cui si parla rispettivamente, per avere informazioni e supporto a proposito della sanità. A supplementare naturalmente il medico di base, il medico di famiglia.
Evidentemente anche la ricerca poi è andata oltre, chiede: ma perché le utilizzate, che cosa ne fate? Quindi circa la metà di quelli che sono stati interpellati hanno detto di utilizzare questi sistemi soprattutto per il monitoraggio della salute, in particolare dell'attività fisica, e dichiarano appunto di voler mantenere e migliorare la forma fisica, vogliono farsi motivare anche, e poi vedremo che cosa ci permettono queste app, anche ci suonano dei campanelli, ci tirano quasi le orecchie, no? Ci invogliano, e tanti dicono di voler anche gestire l'alimentazione e tenere il controllo dei parametri clinici, quante sono le persone che magari devono controllare la glicemia, la pressione arteriosa, quindi anche in questo caso ci sono le tecnologie digitali che arrivano in nostro soccorso, non dobbiamo più trasportarci degli aggeggi enormi, pesanti, costosi, ma con piccoli accorgimenti si può utilizzare appunto un'app ed avere un controllo intelligente. Di questo parleremo tra poco. Allora, io volevo ricordare subito i nostri numeri di telefono agli ascoltatori: 0848 030808 per chiamare, invece 076 321 1113 per mandarci i vostri messaggi via WhatsApp, oltre alle domande che potete fare approfittando della presenza di Luca Comazzi, magari potete, se avete voglia, se avete piacere, proprio scriverci. Voi utilizzate queste app, quali, come le avete conosciute, le trovate interessanti, le consigliereste a qualcuno? Quindi raccontateci anche della vostra esperienza. Da dove partiamo, Luca?
Allora, partiamo con una disclaimer, come lo chiamano gli americani, e cioè il fatto che io sono un informatico, non sono un medico, quindi fate tutte le domande che volete, ma non chiedetemi se questa cosa fa effettivamente bene alla vostra salute. È una domanda che va fatta al vostro curante, non a me. Quello che io vi posso raccontare è che cosa sono, come funzionano, e al limite portare la mia limitatissima esperienza personale. Ciò premesso, io comincerei spiegando cosa possiamo fare tutti noi con quello che abbiamo già, senza spendere un franchino in più e magari addirittura con il software che abbiamo già a disposizione, perché ce lo danno nel telefono.
Ci sono tanti modelli di telefono, però diciamo ci sono alcune app che sono già predisposte nella maggior parte di questi,
esatto,
dispositivi.
Per esempio il contapassi. Il contapassi lo troviamo incorporato in tutti gli iPhone, in tutti i Samsung, quindi nei telefoni che hanno la stragrande maggioranza dei ticinesi in tasca, e sono utili. Ovviamente non se lasciate il telefono in tasca quando andate a fare la spesa, non se lasciate il telefono a casa quando andate a fare la spesa perché il negozio è sotto casa, però se prendete la buona abitudine di tenerlo in una tasca, magari nella tasca posteriore dei jeans, ecco che immediatamente alla fine della giornata l'attrezzo sa quanti passi avete fatto e magari è disposto a darvi qualche suggerimento del tipo: ma prova a camminare un po' più veloce, prova a fare il giro un po' più lungo attorno all'isolato per arrivare al negozio, oppure bravo, oggi hai fatto tutto quello che un medico avrebbe consigliato.
Beh, diciamo che forse tutti abbiamo un po' curiosato questo famoso contapassi, mi metto nel calderone, quindi rappresentando io in ogni caso l'ascoltatore medio, a volte mi sono venute delle domande che forse si sono fatti anche gli altri ascoltatori, quindi te le pongo. Ma prima di tutto, su che base viene poi contato il passo? Perché va detto che io, che sono piccolina, non arrivo neanche al 1,60 m, ho una falcata di pochi, non dico centimetri, ma diciamo decimetri. Quando cammino con alcune amiche decisamente molto più alte, loro hanno un passo lento perché hanno questo bel passo lungo, io devo cogliergli dietro, quindi faccio il doppio dei loro passi.
Sono piuttosto efficaci e sono calibrati per qualunque altezza tranne quelle più estreme. Per avere una misurazione più corretta va tenuto il telefono nella tasca posteriore, quindi sconsigliamo alle signore di tenerlo in borsetta, come invece spesso fanno, perché in quel caso la misurazione è meno corretta.
Perché loro calibrano a che altezza io lo tengo e quindi fanno una media di quella che potrebbe essere la mia falcata?
Sì, e anche perché l'accelerometro, cioè è lo stesso dispositivo che permette al telefono di capire se lo stiamo tenendo in orizzontale o in verticale, sente ogni singolo passo come un piccolo impulso, come un piccolo spostamento del telefono, e questa rilevazione è più efficace, più precisa se è sulla nostra persona piuttosto che su un oggetto che portiamo a noi, specialmente come una borsetta tenuta attraverso un manico che quindi oscilla avanti e indietro. Una curiosità, se mettete un iPhone in una tasca e un Samsung nell'altra, potreste accorgervi alla fine della giornata che il Samsung vi dà un numero di passi leggermente superiore. Questo perché il Samsung fa un sistema, come dicevano i latini, in dubio pro reo. Se non sono sicuro che questo sia un passo, glielo conto. L'iPhone fa la cosa opposta. Tutte e due le case si giustificano, Samsung dicendo che si tratta di incoraggiare il cliente e Apple dicendo che si tratta di fargli fare più passi.
Quindi percepisce in ogni caso questa sorta di vibrazione della sì. camminata. Io non posso ingannarlo, anche non so se salgo su un mezzo pubblico e viaggia particolarmente lentamente, infatti questo viene escluso sempre.
Allora mi dicono che i primissimi Samsung che mostravano, che montavano questo strumento, erano sensibili quando si andava in auto a bassa velocità sui sanpietrini, sugli acciottolati, e allora percepivano queste cose come dei passi, ma dovrebbe essere un problema risolto.
Ok, qualcuno ci scrive poi interessante che i passi contati vengono anche tramutati automaticamente in chilometri. È divertente magari quando si è in vacanza alla sera controllare quanto si è camminato.
Esatto, qui se avete un dubbio sulla bontà della rilevazione chilometrica, quel che potete fare è tenere ogni tanto durante la passeggiata all'aperto il telefono in mano con lo schermo verso l'alto. Questo perché se lo fate il telefono automaticamente utilizza il suo GPS di bordo per vedere dove siete e quindi riesce a ricalibrarsi sul vostro passo.
Attenzione, perché poi a seconda del calore, delle condizioni atmosferiche, chiaramente il telefonino può essere influenzato, quindi magari in inverno soprattutto quando si vanno a fare delle belle escursioni nella neve, fa molto freddo, ci si ritrova a metà percorso, il telefonino si spegne e tutto il nostro percorso viene cancellato.
Vero, vero. Ma non è soltanto contapassi. Per esempio, le signore in età fertile possono usare un'applicazione incorporata anche qui sia in iPhone che in Samsung per tenere traccia del ciclo mestruale. C'è un'app incorporata che permette di calmarsi con tecniche di concentrazione, quindi aiuta quella tecnica un po' zen, un po' yoga, visualizza un fiore che si apre, respira, sincronizza il tuo respiro con l'apertura e con la chiusura del fiore. Sembra una sciocchezza, ma può aiutare, specialmente quando c'è bisogno di trovare un attimo di pace e di serenità in un giorno particolarmente complicato. Una apparente sciocchezza, ma invece piuttosto interessante, è il promemoria per i farmaci, specialmente per quelli un po' più avanti negli anni, mi ci metto nel novero, che sono stati costretti dal medico di base a prendere la tradizionale pillolina, magari per la pressione, magari per il colesterolo, magari per altre cose, tutti i giorni più o meno alla stessa ora. È molto facile per questi dispositivi aiutarci a non dimenticare la pillolina. Ci sarà un segnale acustico, ci sarà un messaggio a video. Se usate anche uno smartphone oppure un fitness band, ci sarà anche la vibrazione al polso e questo aiuta a mantenere i ritmi. Magari ve lo ricordate da soli, ma aiuta a farlo all'orario migliore.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno e buon lavoro innanzitutto, comunque basta app, altrimenti il nostro cervello non lavorerà più, io non ne ho e sono molto contenta.
Sì, e viceversa, però è facile per una persona che cerca di fare tutto da sola di dimenticarsi qualche cosina per strada, e se ci si dimentica un farmaco le conseguenze potrebbero essere sgradevoli, quindi se abbiamo già investito i nostri sudati quattrini in uno smartphone, perché non usarlo per tutto quello che sa fare?
Marco ci chiede: ma il contapassi conta anche le pedalate in bici come passi?
No, per contare le pedalate in bici serve un attrezzo ulteriore, se ne trovano sul mercato, si applicano sulla bicicletta e permette a quel punto di fare delle misurazioni precise e anche di inviare i risultati sul cellulare in maniera che il cellulare faccia la sua parte di memorizzazione e scrittura di una, diciamo, cartella clinica, in mancanza di un termine migliore, che un domani potremo anche mostrare al nostro medico per fargli vedere quale e quanta attività fisica facciamo.
Paola ci chiede, effettivamente vengono pubblicizzate tante app, come dicevate giustamente prima, escono anche tutte queste app sponsorizzate quando si guardano i social. Come facciamo a scegliere, come facciamo a capire quali sono app affidabili?
Beh, allora, innanzitutto quelle fornite dalle case produttrici dei telefoni per definizione sono affidabili perché stiamo parlando di grandi multinazionali che non hanno nessun interesse nel rifilarci delle sciocchezze. Dopodiché, in realtà, si tratta di ragionare su quelle che sono le nostre necessità, perché alcune sono di tutti, quelle che ho appena snocciolato, altre sono peculiari. Se io sono diabetico o prediabetico e quindi ho bisogno di un glucometro che misuri gli zuccheri nel sangue, allora è il caso che io mi rivolga a uno specialista che mi aiuterà a trovare lo strumento migliore.
Un ascoltatore ci scrive: a me comunque sembra una forma di schiavitù, da aggiungere a tante altre che il telefonino ci impone. C'è anche il dubbio, appunto, che avere sempre il telefonino addosso non faccia molto bene, vedi radiazioni, campi magnetici, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma allora, nessuno ci obbliga a usare questi strumenti, però possono essere utili per molti, non per tutti, ma per molti sì. È chiaro che un ragazzo, una ragazza giovane in buona salute, difficilmente avrà particolare utilità nel tenere sotto controllo i suoi parametri vitali, ma tutti noi col tempo ci indeboliamo un po' e magari la memoria non è più quella di una volta, e allora perché non farsi aiutare?
Qualcuno ci chiede: ma come mai il mio contapassi mi conta appunto i passi anche se vado in moto? I giorni che faccio tragitti appunto con la moto e magari cammino poco, mi segnala uno sproposito di passi.
Beh, allora cambierei il contapassi o cambierei il telefono perché sicuramente c'è qualcosa che non va.
Qualcun altro invece ci scrive: beh, in effetti l'unica app che utilizzo è proprio il contapassi. Da quando non vado più in bici mi sono liberato anche del Garmin e della sua schiavitù. Il Garmin, ormai non vogliamo far pubblicità, ma è uno di questi orologi che serve anche per rilevare tutta una serie di parametri. Al ritorno da una tappa era diventata una sorta di fobia scaricare tutti i dati forniti, stava diventando una sorta di droga.
Sì, non dobbiamo nemmeno poi focalizzarci sempre sugli stessi strumenti. Ve ne racconto un'altra, che probabilmente non sapete. Anche questa fa parte del sistema operativo del telefono. Io la trovo molto utile quando sono in viaggio, specialmente se per mia sfortuna finisco in un albergo un po' più rumoroso di quella che è la mia abituale abitazione, che invece è tranquillissima, isolata. Ed è il sistema dei suoni di sottofondo. Pioggia. Ragazzi, ruscello. Oceano. Rumore bianco. Sembra una stupidaggine, però aiuta, perché lasciando che il cellulare poggiato sul comodino faccia un po' di questo rumore che copre i rumori dell'ambiente dove ci troviamo, che non è un ambiente familiare, quindi non ci permettono di addormentarci comodamente, questo è un sistema semplice, a costo zero, e che dà una mano.
Bisogna dire una cosa, mi hai colto la sorpresa, non sapevo che volevi fare questo esperimento. Effettivamente, girando l'altoparlante del tuo telefonino verso il microfono, era molto forte, non abbiamo distinto proprio tantissimo questi suoni, forse tenendolo un po' più lontano, quando hai girato il ruscello andava un pochettino meglio. Devo dire che io li ho già ascoltati questi suoni, anzi, ci sono i ragazzi che sono sempre più sul pezzo di noi, un po' più in là con l'età, i figli di alcune mie amiche li accendono tutte le sere, me li hanno fatti ascoltare quando per esempio studiano, hanno bisogno non di sentire il vuoto, il silenzio, ma sentire qualche rumore della natura in sottofondo, e addirittura si sono talmente abituati, lo tengono anche per addormentarsi, magari la pioggerellina debole debole, non sono male, ecco.
O il cinguettio degli uccellini, un fuoco che scrocchia nel caminetto, sì, sono strumenti utili. Oppure più banalmente, senza andare tanto in là, tutti i nostri dispositivi digitali sanno riprodurre musica. Se siamo giù di morale, una bella musica swing aiuta. E viceversa, se abbiamo bisogno di calmarci dopo una giornata stressante in ufficio, sul lavoro, in strada, perché guidare è sempre uno stress per tutti noi, una bella musica classica, qualcosa di tranquillizzante, è una cosa che non ci costa niente e possiamo tranquillamente fare.
Beh, visto che appunto alcune persone ci hanno già scritto, io cerco un po' di disintossicarmi, di fare a meno di tutte queste app, non essere troppo dipendente. È vero che noi oggi vogliamo parlare di app della salute, quindi forse non in tanti le hanno ancora utilizzate. Se io invece vi dico, avete forse Google Map oppure un come si chiamano i satellitari che ci danno le indicazioni stradali, ecco, allora sicuramente tutti dicono, e chi tornerebbe più alla vecchia cartina ad aprire quando facilmente posso avere un aiuto come questo. Io direi ci ascoltiamo Caro Emerald. Ricordo ancora una volta i numeri di telefono, così magari se avete voglia potete consigliarci qualche app legata al fitness, alla salute, che avete già utilizzato, provato e trovate interessante. 0848 030808 per chiamare, 076 321 1113 invece per mandarci il vostro messaggino WhatsApp.
Chemistry.
In Ticino al momento il traffico è incolonnato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Ricordiamo che a Locarno via Bernardino Luini è tuttora chiusa a causa di un incendio. Vediamo invece la situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nella direzione opposta invece tra Erstfeld e Göschenen le code sono di 8 km e i ritardi di circa 1 ora e 20 minuti. Le entrate autostradali di Vassen e Göschenen sono chiuse in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni si segnalano rallentamenti sulla A13 tra Coira Sud e Bonaduz in direzione sud. Nella regione di Soletta invece sono segnalati forti rallentamenti sulla A1 tra Günzgen Nord e Niederbipp verso Berna. Nella Svizzera centrale infine le code sulla A14 sono a partire da Giesikon-Roth in direzione di Lucerna. Torniamo invece in studio, nostro ospite oggi Luca Comazzi, divulgatore scientifico. Noi stiamo parlando di tutte quelle app legate all'attività fisica, alla nostra salute, che ci servono per monitorare tutta una serie di parametri che possiamo tranquillamente scaricare sui nostri telefonini. Luca, un nostro ascoltatore ci ha scritto che lui usa uno smartwatch e lo usa soprattutto quando decide di andare in montagna oppure di andare in palestra. Ci ha mandato una schermata dove si vede che lui riesce, quando cammina, a vedere il percorso, la distanza in chilometri, il passo medio, quindi quanti chilometri orari cammina, la frequenza cardiaca, il tempo totale della sua camminata. Vengono tramutate poi anche questi dati in calorie, insomma tante informazioni interessanti. E poi sotto ci fa vedere che quando fa il percorso, per esempio, è tutto arzigogolato, cambiano i colori a seconda di che cosa sta facendo.
Sì, è utile anche se si perde la strada, perché permette di ritornare all'indietro sui propri passi. Lo uso anch'io, è uno strumento assolutamente delizioso. E siccome gli smartwatch contengono un misuratore dell'altitudine sul livello del mare, permette di calcolare il dislivello e quindi il calcolo delle calorie consumate durante la passeggiata è molto preciso.
Ci chiedono questa app con sul cuoricino che si chiama App Salute, che cosa può fare esattamente?
Può fare un sacco di cose, però di base è soltanto uno strumento che all'interno degli iPhone, perché di questi stiamo parlando, oppure degli iPad, raccoglie tutte le informazioni che i dispositivi di casa Apple riescono a misurare per noi. La cosa è particolarmente significativa per quelli che possiedono uno smartwatch, il più famoso è l'Apple Watch, oppure un fitness tracker, il più famoso invece è il Fitbit di Google. Oppure una smart band, che è la cosa più semplice e quindi anche più economica, che non ha un display a bordo.
Prego, scusa.
No, nulla, volevo fare qualche esempio, però.
Ci mancherebbe.
Probabilmente ci stavamo arrivando. Quindi controllo del battito cardiaco, sicuramente, perché li portiamo al polso o al limite alla caviglia ed è facile per l'attrezzo farlo. però se li portiamo anche di notte sono in grado di fare un grossolano controllo dei ritmi di sonno, perché si rendono conto se noi ci giriamo oppure se riposiamo, se il respiro è costante oppure se è alterato, si chiama polisonnografia. E sono in grado di controllare le apnee notturne, quindi quelle occasioni, a tutti è capitato almeno una volta nella vita, in cui sobbalziamo e ci svegliamo di colpo perché ci è mancato il respiro. E sono tutti i controlli di cui il medico potrebbe renderci conto.
Evidentemente in questi casi immagino non basti un'app, ma poi all'app bisogna magari abbinare qualcosa da applicare sul corpo che registri meglio le nostre attività.
È una osservazione intelligente, ma a questo ci arriviamo dopo. Per adesso sto menzionando soltanto cose che si possono fare col software che ci danno di serie, quindi senza scaricare nulla. E se acquistiamo per 200-300 franchi uno di questi attrezzetti che si portano al polso: smartwatch, fitness tracker, smart band. Tornando all'attività cardiaca, questi oggetti sono in grado spesso, almeno tutti quelli migliori, di fare un elettrocardiogramma. Un cardiologo direbbe che è un elettrocardiogramma grossolano con un singolo sensore. Quando andiamo in ospedale di sensori addosso ce ne applicano parecchi, e però questo è molto meglio di niente, quindi in alcuni casi è uno strumento, misurazione utile, e sono in grado di misurare la nostra temperatura corporea, anche questa grossolanamente, non sono dei termometri, l'ossigenazione del sangue, che è un parametro importante perché quando scende segnala che probabilmente ci sta arrivando addosso un malessere, una malattia, e questo è particolarmente importante per quelle persone che sono un po' più avanti negli anni, sono in grado di misurare l'avvento della fibrillazione atriale.
E a questo proposito c'è proprio un ascoltatore che ci ha scritto, aspetta che lo sto cercando perché ne abbiamo ricevuti parecchi.
Allora, intanto che tu lo cerchi...
Ecco, l'ho trovato. Prego. Livio, per la precisione, ci scrive: io l'ho considerato poco più che un gadget fin tanto che una sera mi allertò per una fibrillazione atriale che poi il cardiologo confermò. Da allora è un fido compagno, appunto, al mio polso.
Esatto. Allora, spieghiamo cos'è la fibrillazione atriale. Probabilmente molti ascoltatori non ne hanno mai sentito parlare. È un'alterazione del ritmo cardiaco. Allora, a tutti, ma proprio a tutti, a chiunque, anche ai ragazzi ventenni, capita ogni tanto l'extrasistole, cioè il cuore perde un colpo oppure fa due colpi, uno di fila all'altro. Questo non è un problema per nessuno, ci sono persone che lo fanno migliaia di volte nel corso della giornata. La fibrillazione atriale è più seria, è una... parossistica, dicono i medici. È proprio un'alterazione del battito cardiaco rapido e irregolare. Immaginatevi l'elettrocardiogramma, come si vede anche nei telefilm medici, no? Quel andare su e giù regolare, ecco, all'improvviso quel grafico diventa completamente irregolare. È una patologia che interessa un anziano su 12, tantissimi, e si pensa che buona parte non venga diagnosticata, perché magari passa, oppure succede di notte, non ce ne accorgiamo, pensiamo a un malessere generale, però invece accorgersene in tempo aiuta a prevenire conseguenze deteriori e a parlarne appunto col cardiologo.
Magari proprio a Livio, il nostro ascoltatore, possiamo chiedere anche qualche informazione in più, visto che di app ne esistono molte, la sua sembrerebbe essere molto valida, e quindi se vuole scriverci magari possiamo anche dare qualche informazione di più ai nostri ascoltatori. Si diceva esistono anche app per esempio per la misurazione della glicemia.
Sì, esatto, e però la misurazione della glicemia in questo momento richiede di avere addosso un sensore che è in qualche modo a contatto col sangue, quindi chiaramente non può essere semplicemente una fascetta che mi porto al polso. Si sta lavorando su dispositivi via via sempre più efficienti e meno intrusivi, però quello che abbiamo oggi come oggi sono dei sensori che infilano degli aghetti sottilissimi, quasi non percepiti, sotto pelle, in maniera da arrivare ai capillari più esterni. E quindi in questo caso non basta lo smartwatch. Una cosa per la quale potrebbe bastare lo smartwatch, un'altra cosa sulla quale stanno molto lavorando, è il controllo della pressione sanguigna. In questo momento abbiamo delle soluzioni tecnologiche estremamente grossolane. Per esempio, la Huawei, azienda cinese piuttosto famosa, ha un dispositivo che si chiama D2, che si porta al polso e che riesce con un'approssimazione molto grossolana a misurare la pressione cardiaca. Bisogna però prendere una posizione corretta. Se lo si fa andare di notte, ci sveglia perché funziona con un cinturino che si gonfia, un po' come il manicotto che siamo abituati a portare sull'avambraccio quando il medico misura la pressione, per fare la misurazione.
Allora, i nostri ascoltatori poi a volte ci mandano anche delle informazioni che si discostano un pochettino dall'ultimo tema. Comunque sono stata io a chiedere, segnalateci tutte le app che vi piacciono, che vi servono, eccetera. Qualcuno ci scrive: io ho Shazam e SoundHound per sapere che musica sto ascoltando e capire appunto cosa mi piace, come si intitolano le canzoni, eccetera, eccetera.
Aiuterà sicuramente a restare su di morale.
Qualcun altro invece ci dice sarebbe interessante appunto avere anche poi tutti i link per andare a ritrovare le informazioni di cui state parlando. Io ne approfitto per ricordare che regolarmente tutte le nostre puntate vengono pubblicate sul nostro podcast di Rete 1 sotto la consulenza, quindi se ne avete sentito anche solamente un pezzettino potete trovare tutta la versione integrale nel limite del possibile quando ci sono queste informazioni, mettiamo sulla pagina anche qualche link e qualche informazione. Qualcun altro ci scrive: ciao Mister Acco, riferito a Luca Comazzi, perché è uno dei suoi nomi d'arte quando ha partecipato ad alcune trasmissioni divulgative, era proprio Mister Acco, e ci dice: ho da poco scoperto Yuka, scritto Yuka, un'app che ci permette di scansionare i codici a barre, per esempio, degli alimenti e mostra i pro e i contro, evidenziando pericoli dati soprattutto da chimica, conservanti, zuccheri e i vantaggi invece della purezza del contenuto, di succhi, acque, eccetera.
Sì, allora, in un mondo ideale il nostro smartphone, il nostro smartwatch riuscirebbero a tenere conto di che cosa stiamo mangiando e ci darebbe dei consigli del tipo: oggi stai un po' esagerando con gli zuccheri, prova un po' di verdura, piuttosto che, ci sono anche quelli che hanno il problema opposto, stai mangiando un po' poco, cerca di aumentare un po' le calorie, ti stai sottonutrendo quest'oggi, specialmente magari in vista di una prestazione fisica importante, una gara sportiva. Purtroppo questo tipo di soluzioni richiede invece molta attenzione da parte nostra, perché dobbiamo noi attivamente segnare sul dispositivo tutto quello che stiamo mangiando e bevendo, e a questo punto sono in grado queste app come Yuka di dirci quante calorie stiamo consumando e se l'alimentazione è bilanciata. Ma qui veramente ci vuole molta, molta capacità di essere arbitri di se stessi e molta attenzione a non dimenticare nulla.
Allora, Livio, il nostro ascoltatore che ci scriveva appunto di aver casualmente trovato questa fibrillazione atriale e quindi poi di monitorare costantemente i suoi valori, ci dice: io ho acquistato uno smartwatch che tra l'altro costa circa 200 franchi, quindi una spesa abbastanza sostenibile se poi uno deve monitorare costantemente la propria salute, e dice: lo abbino a un'applicazione apposita gratuita che si chiama
We think, sì.
Ecco, e quindi poi riesce a monitorare tutti questi dati. Sicuramente un'informazione utile a tutti.
Sì. Allora, devo dire che tutti gli smartwatch e le fitness band di marca, quindi Google, Apple, Garmin, Withings appunto, che una volta era Nokia ma adesso è una casa a parte, fanno questo tipo di rilevazioni, di segnalazioni.
Ecco, Vita ci dice: stavo seguendo con molto interesse la trasmissione consigli, purtroppo non ho capito come si chiama la app per controllare le extrasistole. Potreste gentilmente ripetermi il nome di questa app?
Allora, non è tanto un'app, ma se si acquista un dispositivo come il Fitbit o l'Apple Watch o gli altri che stavamo menzionando, lo Huawei D2, il dispositivo tiene sotto controllo il nostro cuore e l'app che si trova automaticamente scaricata quando installiamo il dispositivo tiene traccia e registra i risultati.
Ci ascoltiamo Don Halley e poi torniamo a parlare di app.
I can tell you my love for you will still be strong. And in the poison.
Stiamo parlando con Luca Comazzi, divulgatore scientifico di app e dispositivi elettronici che possono in qualche modo aiutarci nel monitorare la nostra salute, la nostra qualità di vita, la nostra alimentazione, il nostro sonno, e alcune volte ci sono persone che hanno bisogno proprio di monitorare anche dei parametri fondamentali per la loro vita, la pressione arteriosa, la glicemia. Abbiamo sentito il nostro ascoltatore che ci ha parlato di un'app che gli ha segnalato un'aritmia cardiaca poi confermata dal suo cardiologo. Quindi sono degli strumenti, Luca Comazzi, estremamente importanti. Soprattutto se una persona è cosciente di avere un disturbo della salute, al giorno d'oggi può comunque acquistare, spendendo qualche soldino evidentemente, comunque degli attrezzi molto semplici, che si indossano facilmente, che hanno delle app sofisticate. Non bisogna più far capo a apparecchi enormi da avere a casa come succedeva una volta.
Esatto, e spesso sono anche più comodi. Un'esperienza che hanno avuto moltissimi dei nostri ascoltatori sopra i 40-50 anni sicuramente è quello con lo Holter. Lo Holter è un dispositivo che il medico ci raccomanda di provare per 24 ore, ci viene installato addosso da un tecnico specializzato, ce lo portiamo addosso appunto per 24 ore, e questo affare misura i nostri parametri cardiaci per tutto il periodo. È grosso, è ingombrante, è scomodo e la notte si fatica a dormire. Ecco, sarebbe bello avere degli strumenti magari meno precisi e che però ci portiamo dietro tutta la vita e non sono per niente scomodi. Da questo punto di vista, il mercato negli ultimissimi anni ha prodotto delle cose interessanti. Va detta una cosa subito. Fino adesso abbiamo parlato di smartphone e smartwatch, che sono un po' dei farmaci da banco, cioè sono delle cose che ci possiamo tranquillamente prendere tutti, difficilmente fanno male e potrebbero essere utili. Le cose che stiamo per menzionare sono un po' l'equivalente dei farmaci prescritti da un medico, quindi non stiamo per raccomandare questi oggetti da 200, 300, magari 500 franchi, stiamo dicendo se il vostro medico vi consiglia di tenere d'occhio questi parametri, allora potrebbero servirvi.
Certo, per esempio c'è la possibilità addirittura di monitorare l'epilessia, la capacità polmonare, esiste il glucometro che serve ai diabetici evidentemente.
Esatto.
E queste app sono abbastanza semplici, per cui semplificano la vita.
Esatto, facciamo quattro esempi molto concreti. Embrace è uno smart band per l'epilessia. Si porta al polso, ovviamente se si è già stati diagnosticati per quel tipo di afflizione, ed è in grado di capire se e quando sta per arrivare un episodio, e quindi aiuta moltissimo la prevenzione. La Omron è un'azienda che magari avete già incontrato in farmacia, perché la gran parte della loro produzione sono gli sfigmomanometri, cioè quegli attrezzini che si usano per misurare la pressione sanguigna indossando un manicotto che poi si gonfia. Oltre a quel tipo di strumenti, e ne hanno alcuni che mandano automaticamente i risultati della lettura sullo smartphone in maniera da avere sempre sotto mano tutte le misurazioni e la storia che poi si può esportare e dare al medico, la Omron ha anche fatto i Peak Flow Meter, che sono degli attrezzi per misurare la capacità polmonare. Se vi è mai capitato di fare una visita sportiva, vi fanno soffiare in un tubo per vedere quanta aria riuscite a tirar fuori dai polmoni e tirare dentro nei polmoni nell'unità di tempo. Il Peak Flow Meter è in grado di misurare e mandare sullo smartphone i risultati di questa misurazione, che in alcuni casi, per alcune afflizioni che toccano i polmoni, è bene tenere sotto controllo. C'è poi un'azienda svizzera, la Hilo, H-I-L-O, che ha fatto un attrezzo veramente delizioso per chi ne ha bisogno. Si tratta di uno strumento molto preciso per misurare la pressione sanguigna. Fino adesso abbiamo menzionato altri strumenti e abbiamo detto che sono imprecisi. Questi signori sono riusciti a fare uno strumento che misura la pressione sanguigna ogni ora con una batteria che dura ben 15 giorni. Ed è pure resistente all'acqua, quindi lo possiamo tenere addosso se stiamo andando a fare un bagno o durante la doccia. Dove sta la magia? Dove sta il trucco? La misurazione della pressione sanguigna, per essere efficace e per essere precisa, va fatta all'avambraccio con un manicotto che si gonfia. Tutte queste cose sono incompatibili con uno dispositivo che noi ci teniamo addosso tutto il tempo ed è anche scomodo e ci sveglia la notte. La Hilo ci vende una coppia di dispositivi, uno al polso e un manicotto. Il manicotto si usa una volta al mese, fa una misurazione precisissima, si sincronizza con il braccialetto e lo calibra. Il braccialetto fa la misurazione al polso imprecisa, ma siccome viene calibrato dal manicotto regolarmente, la sua misurazione diventa precisa nel nostro caso, quindi diventa un dispositivo personale, solo chi l'ha comprato lo può usare, ma è estremamente utile per quelli che hanno questo tipo di necessità. Infine, il Dexcom Stelo è un glucometro per diabetici. Si indossa come uno di quei patch che a volte avrete visto magari al mare, qualcuno ce l'ha addosso proprio perché è diabetico o prediabetico. Un sensore con una batteria che dura 15 giorni misura, grazie a degli piccolissimi aghetti sotto pelle, la glicemia, quindi gli zuccheri nel sangue, e sono in grado di darci un grafico preciso di come stanno andando le cose e un alert se la glicemia sballa e quindi c'è bisogno di ricorrere all'insulina.
Beh, in particolare questo dispositivo di cui ci hai parlato un attimo fa per misurare la pressione arteriosa è veramente molto interessante, anche perché nella vita, chissà quanti anche tra i nostri ascoltatori hanno dovuto monitorare per un certo periodo, anche solamente per 2 o 3 giorni, la pressione, e si ricorderanno di aver dovuto indossare questi manicotti collegati al computerino per 24-48 ore, che ogni tot minuti insomma si gonfiava e limitava molto le attività. Effettivamente, se qualcuno ha bisogno di questo monitoring costante, avere un piccolo braccialetto può davvero rivoluzionare.
Assolutamente sì.
Qualcuno ci chiede, perdonate, io vorrei maggiori informazioni sul generatore di rumore bianco di cui avete parlato.
Allora, quello che ho fatto sentire in trasmissione poco fa è incorporato in tutti gli iPhone e non c'è bisogno di fare assolutamente niente, dovete solo usarlo e ce l'avete già. Andate nelle impostazioni di sistema, accessibilità, e lo trovate all'interno del comparto udito come audio ed effetti audio. All'interno di questo menu trovate tutti i suoni che vi ho fatto ascoltare poco fa come prova e anche diversi altri. Non c'è solo il rumore bianco, c'è il cosiddetto rumore marrone, il rumore rosa. Provateli per capire quali sono quelli che risultano più coprenti per voi e per le vostre abitudini: il fuoco, il ruscello, l'oceano e così via.
Qualcuno ci chiede, ma tutti questi dati poi sui nostri telefonini sono in qualche modo protetti? Qualcuno potrebbe accedere e poi utilizzare queste informazioni per qualche scopo particolare?
Allora, bisogna fare una distinzione caso per caso. Nel caso degli iPhone, posso tranquillizzare, sicuramente tutti questi dati restano esclusivamente sul dispositivo. Se avete attivato il backup sul cloud, vengono prima cifrate e poi viene fatto il backup, quindi se qualcuno intercettasse i dati in transito, mentre stanno viaggiando su internet verso il sistema che li memorizzerà per voi, non ci si può fare nulla. Altre aziende sono un po' meno attente alla privacy, non sto raccomandando Apple, sia chiaro, però cavea temptor, dicevano già i latini 2000 anni fa, quindi chi acquista uno strumento deve badare a che cosa sta acquistando. Le grandi case, quelle più note, come la Withings di cui parlavamo poco fa, sono sicuramente degne di massima fiducia.
Ci chiedono se è possibile incappare comunque in errori durante l'utilizzo delle app della salute. In questo caso cosa potrebbe succedere?
Ma niente di particolarmente preoccupante. Quasi tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi prevedono un monitoraggio costante che non richiede la nostra attenzione ed è assolutamente nelle cifre che ogni tanto una misurazione vada storta. L'elettrocardiogramma non viene preso correttamente perché in quel momento il sensore non è poggiato correttamente sulla mia pelle. Mi stavo muovendo in maniera scomposta e per cui avviene una rilevazione sbagliata. Oppure, per dire una stupidaggine, gli smartwatch sono in grado di misurare se qualcuno ha avuto una caduta violenta. Sono molto comodi da questo punto di vista per gli anziani, per i quali le cadute sono un serio rischio di vita. A me è capitato una volta di schiacciare una zanzara, dando il classico applauso estremamente rumoroso, e il mio smartwatch immediatamente si è detto preoccupato: Dio, sei caduto, ti sei fatto male, va tutto bene, non ti preoccupare. Quindi niente di grave.
Beh, concludendo, possiamo comunque dire, l'hai detto proprio in apertura, queste app potrebbero essere un complemento, un aiuto, non si sostituiranno mai al controllo, naturalmente super necessario, del medico di fiducia.
Esatto, e per aggiungere un'ultimissima cosa, ricordate che uno smartwatch lo potete mettere anche addosso all'anziano non autosufficiente, ordinandogli di mandare i dati a voi, a un adulto responsabile, e questo può essere utile.
Ecco, proprio un'ascoltatrice in chiusura ci dice: ma appunto la gente come faceva una volta, poi perché fidarsi di questi dati, di queste app? Insomma, i diabetici possono semplicemente misurare la glicemia in maniera tradizionale, per me è troppo tecnologia, e poi appunto per gli anziani che non hanno i telefonini, che come si fa? Hai anche appena risposto, in un certo senso, no? D'altra parte, si può affidare a queste app solo chi lo desidera.
Assolutamente sì, non ce l'ha ordinato il medico, o almeno spero di no.
Grazie mille Luca Comazzi per tutte queste informazioni. Io auguro a voi ancora buon pomeriggio, buongiorno di festa. Noi ci ritroviamo domani.